al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
È stato il primo paese dell'Africa mediterranea ad avviare la cosiddetta primavera araba lo scorso anno, a ribellarsi e a destituire il presidente Ben Ali. Oggi la Tunisia cerca di delineare il suo nuovo volto all'interno del mondo arabo e all'interno del mondo internazionale. Nel farlo si affida anche ad una delle sue componenti sociali più importanti e numerose, i giovani e le giovani donne in particolare. Dopo le elezioni per creare l'Assemblea Costituente dello scorso ottobre, ora si è avviato un processo di rinnovamento dal punto di vista democratico, dal punto di vista dei diritti umani, che coinvolge anche le donne. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Io saluto e ringrazio Roberto Fortunato che ha la parte tecnica. In regia oggi ci sono Luciana Fantini e Maria Serena Tullio. Al microfono c'è Fabio Colagrande. Dunque, 8 marzo, oggi giornata internazionale della donna, che vogliamo dedicare in particolare alla figura della donna nel mondo arabo e in particolare in Tunisia. Una giornata che vogliamo celebrare in qualche modo ospitando qui in studio alla Radio Vaticana in diretta due giovani donne tunisine di religione musulmana che sono venute a trovarci per parlarci in particolare di un incontro importante che si terrà domani a Roma. Io saluto e ringrazio l'onorevole Imen Ben Mohamed, appunto tunisina, eletta per il partito Ennahda nella nuova assemblea costituente tunisina che è stata proprio creata dall'elezione dell'ottobre scorso. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno. La ringrazio per l'invito.
E saluto anche Shaima Azayez, vicepresidente dell'associazione Jussur Tunisia, una delle associazioni proprio che riunisce, diciamo così, i tunisini immigrati in Italia, gli italo-tunisini, come dite anche voi. Ben trovata Shaima, grazie per essere con noi.
Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti.
Allora, noi parliamo di questo tema anche perché, lo vogliamo dire subito, domani al Centro Congressi Frentani, in via dei Frentani 4, zona Stazione Termini, ci sarà l'incontro Donne e Politica, organizzato dall'Associazione Culturale Islamica in Italia, l'UDA, e dell'Associazione Donne Musulmane in Italia, del quale sarà protagonista l'onorevole Imen Ben Mohamed, ma ci sarà come moderatrice anche la nostra ospite Shaima Azayez. Un incontro dedicato proprio alla figura della donna nel mondo arabo e in Italia, anche un momento di confronto in questo passaggio politico e culturale così importante che sta attraversando il Nord Africa. Io chiedo subito a Imen Ben Mohamed come è nata la sua avventura politica. Lei vive in Italia da molti anni, è arrivata a 14 anni in Italia, ora ne ha 27, credo, non è vero?
Sì.
Ecco, come è nata l'idea di coinvolgersi in questo momento di rinnovamento politico del suo paese d'origine?
Allora, inizio a dire, o partendo comunque, che sono una figlia di un rifugiato politico che ha chiesto comunque qua l'asilo politico per la politica oppressiva di Ben Ali. Io facevo parte del partito Ennahda già da tempo, da anni prima della rivoluzione. Facevo parte dell'assemblea generale del partito sulla circoscrizione italiana e come mi sono ritrovata, diciamo, nell'assemblea costituente, abbiamo comunque fatto delle elezioni interne al partito per chi, quali sono i nomi che passeranno nelle elezioni sono stata eletta io all'interno del partito insieme a altre due, uno è Usama Al-Saghir e l'altro Sami Abdelbaki. E abbiamo comunque partecipato all'elezione e siamo passati in due nell'Assemblea Costituente.
E con quale spirito lei ha intrapreso questa avventura politica?
All'inizio veramente era una decisione molto difficile per accettare o meno, perché è una responsabilità molto grande, però la voglia di cambiare, di lasciare un'impronta nella nuova Costituzione, la Costituzione del nostro paese, è quello che mi ha spinto di più, e far arrivare la voce degli immigrati tunisini qua in Italia, lì, e lottare per i loro diritti, quello che mi ha spinto e ho sentito praticamente la responsabilità sulle spalle.
In particolare, voi donne che siete in questa assemblea costituente, avete messo all'ordine del giorno dei punti importanti che volete siano inseriti nella nuova Costituzione tunisina?
Allora, devo dire che comunque di punti specifici per i diritti delle donne, eccetera, era... Il primo punto è proprio mantenere il codice dello Stato civile tunisino che ha garantito i diritti delle donne. Come sapete, la Tunisia è considerata come leader negli Stati arabi per la garanzia dei diritti delle donne e dei diritti umani. Era teoricamente nel periodo di Ben Ali, però sulle leggi nella Costituzione erano comunque scritti. Noi era il nostro obiettivo garantire questo e mantenere questo codice di stato civile e lottare per i diritti della donna contadina, delle donne lavoratrici nelle fabbriche soprattutto, perché la loro voce non sentiamo che era rappresentata oppure sentita all'interno dell'assemblea prima. Adesso in collaborazione sicuramente non abbiamo degli ordini, diciamo, dell'obiettivo solo per le donne, ma lavoriamo per tutta la popolazione.
Ecco, io chiedo anche a Shaima Azayez, ho detto vicepresidente di questa associazione Jussur Tunisia, ora che vive in Italia, no, da molti anni, perché lei da giovanissima è giunta qui in Italia, come sta guardando a questo cambiamento politico della Tunisia? Quali speranze ha anche come donna tunisina, come donna musulmana?
Sicuramente uno sguardo molto positivo. È uno sguardo molto positivo perché comunque prima della rivoluzione la donna tunisina non aveva voce, anche se sembrava tutto il contrario. Quindi noi qua ci stiamo organizzando proprio per, come ha detto l'onorevole, di dar voce alle donne immigrate qua in Italia e far arrivare la loro voce in Tunisia e far arrivare i loro problemi e problematiche più conosciute in Tunisia.
Ecco, lei da tanto tempo vive in Italia. Secondo lei, apriamo un altro tema, esistono un po' dei pregiudizi nel nostro paese, in Italia, nei confronti delle donne musulmane? Cioè ci sono a volte, voi sentite dire, delle frasi, delle opinioni che non corrispondono poi alla realtà?
Sì, purtroppo sì. Cioè io vivo in Italia da quasi 20 anni, sono cresciuta in Italia e porto il velo. Forse le problematiche li prendono più quelle che portano il velo più delle altre che magari non lo portano. Delle problematiche, per esempio, sentirti dire sempre che la donna musulmana è oppressa. Tantissime voci che dicono andiamo a liberare la donna musulmana dall'oppressione, dall'uomo che la obbliga a fare questo, quest'altro. Queste cose non sono vere e quindi noi vogliamo fare anche arrivare la nostra voce e dire che comunque noi non siamo oppresse, queste sono le nostre scelte. Per quanto riguarda anche il fatto dei settori nel lavoro, per esempio io sono laureata in economia e purtroppo come tante ragazze nella mia situazione laureate in Italia con il velo trovano molta difficoltà a trovare un lavoro nel settore della laurea, invece ti ritrovi a lavorare in alcuni settori che magari, per esempio nel settore della pulizia, a fare l'operaia e cose, cioè veramente sono cose reali che
proprio viviamo. Per il fatto che portate il velo?
Sì, perché quando tu vai a fare un colloquio magari telefonicamente ti sentono sì, vieni, sembra molto positivo, ma proprio l'impatto quando entri nell'ufficio e che ti guardano col velo, vedi proprio lo sguardo che è tipo, cioè, sorpreso, non so. Poi vedi anche un po' il ritorno dietro delle parole magari che hai sentito nel telefono.
C'è una sorta di discriminazione.
Sì.
Cosa
purtroppo,
ne pensa
sì.
L'onorevole Iman Ben Mohammed su questo aspetto?
Allora, anch'io l'ho subito purtroppo prima da una giovane ragazza qui in Italia, laureata, non riuscivo anch'io a trovare il lavoro con la mia laurea. E purtroppo, a parte questo, dal fatto personale, proprio l'immagine della donna oppressa, lo stereotipo che davano comunque che dava la media europea in generale, non dico italiana, della donna oppressa che è poco integrata nella società, che non sa interagire nella società, questo mi dava veramente fastidio. Noi, grazie alla rivoluzione, dalla prima vera araba, la rivoluzione tunisina, poi l'egiziana, abbiamo visto nelle piazze le donne che lottavano con gli uomini, a fianco agli uomini. Ecco, comunque tanti diciamo dei giornali insistevano di far vedere sempre l'immagine solo dell'uomo che lottava e ignorava l'immagine della donna. Però grazie a altri canali televisivi vedevamo la percentuale delle donne nelle piazze è forse più alta oppure pare agli uomini presenti per la lotta contro il regime, e questo comunque ha cambiato un po' l'immagine che della donna musulmana, della donna araba qui in Occidente.
Ecco, però è vero che esistono dei pregiudizi, come è vero che esistono molti casi in diversi paesi arabi, paesi a maggioranza musulmana, in cui ci sono delle discriminazioni gravi che riguardano le donne. Questo, siete d'accordo su questo? Lo chiedo innanzitutto a lei, onorevole Iman Ben Mohammed.
Di casi ci sono e i casi di discriminazione ci sono ovunque, quindi non è una caratteristica di un paese islamico arabo oppure una caratteristica di un paese occidentale. Vediamo qua le percentuali delle torture delle donne, le donne che sono torturate all'interno delle case, dei mariti, forse è uguale oppure un po', non so se più alta o un po' più bassa della percentuale che ci sono lì. Purtroppo è vero, c'era questa la tradizione, una immagine di influenzata dalla tradizione prima nel mondo arabo, ma questi sono praticamente degli anni passati da non so se è un secolo oppure di più, però...
E poi dipende da paese a paese, immagino, non si può generalizzare.
Sì, dipende, sicuramente dipende da un paese all'altro. Noi comunque nel Maghreb ci sono, non nego che non ci sono, però la percentuale è sempre, andando avanti, diminuisce.
Ecco, spesso in Occidente, in Italia anche, c'è un certo scetticismo nei confronti della primavera araba in generale. Si crede che sia stato un movimento buono, che è nato proprio dal popolo per ottenere più democrazia, che però purtroppo, non essendo ben organizzato, può portare, questa è un'opinione che si sente molto spesso anche sui giornali italiani, poi al prevalere del fondamentalismo islamico, quindi al prevalere di forze politiche che vorranno negare le libertà e i diritti umani. Ecco, lei come rappresentante politica proprio della nuova assemblea costituente tunisina, cosa pensa di queste critiche?
Io dico che forse è ora di conoscere l'altra parte del Mediterraneo. Ci sono delle persone che sono interessati a conoscere, a scoprire questi partiti di ispirazione islamica, solo che la maggioranza assoluta non conosce ancora l'ideologia. Quando parliamo di partiti di ispirazione islamica nell'altra parte del Mediterraneo, parliamo di partiti che sono, che credono alla democrazia, alla civiltà, ai diritti umani, che sono i primi pure, tipo l'esempio del nostro partito è Nahda. Negli anni 80 il nostro leader aveva scritto sulla democrazia e diritti e libertà nell'Islam, ed è stato molto criticato in quel periodo, perché era una visione dell'Islam diversa da quello che si credeva, oppure da quelle di alcuni partiti che magari credevano oppure vedevano l'Islam con un altro modo. In Tunisia questa visione più diciamo più moderna oppure più attuale c'è stata già dagli anni 80 ed è stata migliorata anche dopo, perché ovviamente cambia col tempo, con la garanzia dei diritti umani cambia comunque sempre la visione, cambiano come si dice, non l'ideologia però la lotta, ecco, per garantire più diritti. E per chi ha un'immagine negativa su questo senso, dico è ora di guardare con un altro occhio e lasciare i pregiudizi a parte, cercare di scoprire in primo piano praticamente le ideologie e di cosa sono venuti questi partiti di ispirazione islamica.
Siete sulla Radio Vaticana in diretta, in studio con noi Iman Ben Mohammed, tunisina, eletta per il partito Ennahda nella nuova assemblea costituente tunisina, Shaima Zayez dell'associazione Jussur Tunisia, due giovani tunisine con le quali stiamo celebrando questa giornata internazionale della donna. Domani a Roma al centro congressi Frentani c'è l'incontro Donna e Politica al quale loro partecipano, e assieme a loro ci sarà la professoressa Laura Guazzone, che insegna storia contemporanea del mondo arabo all'Università di Roma La Sapienza. È in linea con noi la professoressa Guazzone, la saluto e la ringrazio molto. Buon pomeriggio, professoressa.
Buon pomeriggio a voi, buongiorno.
Quanto è importante questo passaggio politico-culturale che sta attraversando il mondo arabo, in particolare la Tunisia, se riferito proprio alla figura della donna?
Ma il momento di transizione, speriamo, verso una maggiore democrazia, libertà e possibilmente sviluppo per i paesi arabi, lo sappiamo tutti, è un momento storico e in tutti i paesi, come appunto la Tunisia, ma anche l'Egitto, che sono in uno stadio più avanzato della loro transizione, che hanno abbattuto il regime dittatoriale precedente, sono dunque nella fase di riscrittura delle regole e dei confini del nuovo sistema politico e culturale che la rivoluzione ha rivendicato. In questi paesi c'è un'occasione storica, come sappiamo essere sempre il momento di scrittura di una Costituzione, come è stato per esempio anche in Italia, laddove per il diritto di voto alle donne è arrivato proprio con l'elezione dell'Assemblea Costituente. Non dimentichiamo che soltanto nel 1946, con l'elezione appunto della Costituente, è stato introdotto il diritto di voto per le donne in Italia. Quindi questo per creare un parallelo storico fra in questi momenti di fondazione estremamente importanti. Sul piano politico, su cui si insiste molto quando si parla appunto di possibili contrapposizioni fra partiti islamisti e partiti laici, ma io direi che dobbiamo guardare con attenzione all'aspetto di fondazione su un piano più profondo, su un piano che è contemporaneamente culturale e sociale. Per quanto riguarda la posizione della donna nel mondo arabo, dal punto di vista nostro, dal punto di vista occidentale, italiano, per limitarci al nostro caso, c'è direi una forma di strabismo dovuta a molti fattori, se posso così esprimermi, perché si tende a ridurre tutta la questione, l'ampia problematica della condizione femminile, dell'acquisizione di diritti formali, di uguaglianza e poi di realizzazione di questi diritti, perché i diritti possono essere scritti nella Costituzione, ma poi devono essere
applicati, tutelati,
realizzati, esatto, nella società e rispettati da questa società, ne devono essere espressione. Ecco, nel nostro punto di vista occidentale, in particolare italiano, si tende appunto a guardare a questi fenomeni, che sono fenomeni che si inseriscono in un filone globale di storia delle donne, che riguarda, come appunto ricordavo rapidamente prima, anche il nostro paese. Non possiamo e non dobbiamo considerarci fuori, no, da questo processo di costruzione dei diritti delle donne, perché non lo siamo. Si tende a guardare a questa problematica nel mondo arabo-islamico riducendola alla questione del ruolo attribuito alla donna nell'Islam, inteso come interpretazione soprattutto giuridica dei testi sacri. Questa è senz'altro una questione estremamente importante e dibattuta nel mondo musulmano stesso, ma è soltanto un piccolo aspetto di una questione estremamente più ampia. Se noi guardiamo la questione del femminile nel mondo arabo soltanto in termini di questione donna e Islam, vediamo una visione estremamente riduttiva che non fa giustizia alle lotte e alle aspirazioni delle donne dei paesi arabi, che molto spesso e tutt'oggi, anche durante le rivoluzioni e oggi nel periodo della transizione e delle costituente, lavorano insieme, pur nella differenza delle opinioni, delle fonti di ispirazione, ma lavorano insieme per realizzare quello che è l'obiettivo comune di una reale iscrizione giuridica e sociale del concetto di uguaglianza.
Io la ringrazio molto, abbiamo purtroppo poco tempo, però una domanda che devo farle, se può rispondere brevemente, vista la connessione però molto forte che c'è nei paesi arabi tra dimensione religiosa e dimensione politica, possiamo dire che questo cammino di rinnovamento politico che riguarda dalla primavera araba in poi diversi paesi a maggioranza musulmana è un cambiamento che potrà portare anche a dei cambiamenti, delle mutazioni per quanto riguarda le tradizioni politico-religiose?
Sì, senz'altro, perché quello di cui si sta discutendo al fondo in Tunisia, come in Egitto, come in Marocco, come in Siria, pur nel mezzo della purtroppo della repressione della lotta armata, o in Yemen, si sta discutendo del concetto di cittadinanza.
Tra l'altro è un concetto che mi piace sottolineare che è venuto fuori anche in maniera molto forte dal recente sinodo dei vescovi dedicato al Medio Oriente, che parlava proprio anche di questi temi, no? Di convivenza tra cristiani e musulmani.
Sì. Esattamente, questo è il punto in cui convergono le necessarie confronti, che a volte possono essere anche molto accese, e il necessario dialogo fra le componenti delle società arabe, dove non c'è soltanto, ma qui allarghiamo il discorso e non possiamo farlo, la necessità di integrare i diritti delle donne come diritti di cittadinanza, ma di integrare i diritti di cittadinanza delle diverse componenti religiose, delle diverse componenti razziali, per certo. Esempio. Quindi è diciamo un punto centrale, fondamentale rispetto a tutti gli altri, la questione della donna, ma non possiamo e non dobbiamo vederla slegata dal processo importantissimo e secondo me positivo, che si sta muovendo in modo positivo, di rielaborazione, di riflessione, di nuova libertà di riflessione sul concetto di cittadinanza. Questo è quello che sta avvenendo. Grazie. In modo molto forte e molto interessante in Tunisia, quindi ringrazio le amiche tunisine che sono presenti là per il loro apporto.
E noi ringraziamo lei, professoressa Laura Guazzone, docente di storia contemporanea del mondo arabo alla Sapienza di Roma. Domani sarà tra i relatori a questo incontro al Centro Congressi Frentani Donne e Politica. Buon lavoro e buona giornata.
Grazie a voi.
Noi siamo in studio per chiudere questa trasmissione ancora con Iman Ben Mohammed, alla quale chiedo le sue speranze per il futuro politico proprio della Tunisia.
Allora, dico che entrando adesso in questa fase siamo pieni veramente di speranza, abbiamo una luce di speranza molto, molto grande, perché la partecipazione delle donne, partendo dalla partecipazione delle donne, la percentuale abbastanza comunque alta, diciamo, in questa fase almeno, confrontando con altri paesi, è un buon segno, perché la metà della società sono delle donne, e se non costruiscono la società donne e uomini insieme, sicuramente non sarà una costruzione basata su una base giusta. Dico che la partecipazione pure delle donne di ideologie diverse, di appartenenza politica diverse, garantisce le donne non solo, come ha detto la professoressa, non solo di una sola, diciamo, delle donne musulmane oppure o delle donne laiche, ma proprio garantire le donne in generale, mettendo a parte la sua appartenenza. Dico che adesso nell'assemblea costituente, visto che sono rappresentati la maggioranza assoluta di tutti, diciamo, di tutte le appartenenze ideologiche dei partiti di sinistra, partiti diciamo identificati di destra, anche se per me non sono non viene questa separazione oppure questa tipologia di separazione tra i partiti in Tunisia, per me non è giusta, però di tante ideologie vuol dire che insieme riusciremo a costituire la Tunisia e mettere una costituzione di cui sono d'accordo di tutti questi componenti della società.
Davvero, allora auguri e buon lavoro. Io ringrazio anche Shaima Zayez, auguri per l'incontro di domani che lei dovrà moderare. Velocissima anche lei, so che da tanti anni non rientra in Tunisia, quindi che speranze ha? Quello di tornare nella sua terra,
immagino. Certo, al più presto possibile.
Allora auguri anche per questo.
Grazie.
Speriamo che possa realizzarsi questo desiderio. Grazie. Ringraziamo dunque Shaima Zayez, vicepresidente dell'associazione Jussur Tunisia, e l'onorevole Imen Ben Mohamed, eletta per il partito Ennahdha nella nuova assemblea costituente tunisina. Le elezioni ci sono state a ottobre, avete deciso di avere un anno e mezzo di lavoro, dopodiché la Costituzione sarà scritta, ci saranno le elezioni parlamentari, governative, insomma nascerà la nuova Tunisia, è vero Imen?
Sì. Dipende dalla forma di governo sicuramente, però ci saranno le elezioni parlamentari sicuramente, e poi o presidenziale oppure dipende dalla forma, insomma, di governo di cui stiamo discutendo ora.
Allora,
quindi,
buon lavoro.
Grazie.
Grazie davvero per essere state con noi in questa giornata, particolare giornata internazionale della donna. Noi ci fermiamo qui. Fabio Colagrande vi augura ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.